piacere poterne parlare. È meglio osservarlo il giorno 11 che addirittura il 12, perché pian piano la data del massimo delle meteore si è spostata. Storicamente era 100 anni fa, era 10, ma lentamente si sposta. E poi, questo che pochi sanno, conviene, se si vuole vedere veramente la maggior parte delle meteore, aspettare dopo mezzanotte, perché proprio per ragioni di rotazione della Terra si prendono, diciamo, le meteore in maggior numero prima dell'alba, e quindi quello che di solito si fa la sera, andare a vedere prima di coricarsi se ci sono le stelle cadenti, generalmente se ne vedono poche tutto là, perché uno non aspetta intanto il giorno 12 o l'11 e poi non aspetta l'alba, ecco, o diciamo l'aurora. Quindi questo è un consiglio, e poi il consiglio per chi volesse vedere delle belle meteore e addirittura dei bolidi ancora più spettacolari, è di lasciar stare, o perlomeno oltre al 10 agosto, di non accanirsi tanto in questi giorni, ma di aspettare il 17 novembre, che ci sono le leonidi, che sono ancora più spettacolari. Questo pochi lo sanno, però alcuni anni fa è stato veramente uno spettacolo formidabile, con una pioggia di scie di fuoco che era un impressionante, però si vedeva appunto dopo la mezzanotte.
Allora, salutiamo il nostro ascoltatore e sentiamo adesso Massimo cosa ha da dirci. Buonasera.
Io ritengo che continuando in questo modo la discussione, alla fine non si arriverà a nessun tipo di risultato, le posizioni sono talmente antitetiche che la discussione non può essere che sterile, ma penso che facciano entrambi un errore ciascuno. Luca, che è un uomo di scienza, non ha mai proposto o non ha mai detto se si è mai verificata una, diciamo, un'indagine di stampo galileiano per verificare se alcuni aspetti così proposti dall'astrologia sono stati verificati. Primo, mi sembra un errore che un uomo che appartiene al mondo della scienza, come lui sostiene molte volte, non è stato fatto, se non lo propone come argomento. D'altra parte, discepolo, fa bene a scorporare la questione degli oroscopi, ma anche la questione dell'astrologia non ci spiega in nessun modo, se non attraverso fumosi testi antichi che non possiamo tenere conto di fatti scientifici, come l'astrologia può influenzare in qualche modo la vita degli uomini. Io credo che sia bene ricordare in questo momento una cosa, come coloro che fanno gli oroscopi deducono le loro previsioni e poi le raccolgono e le formano. Voi forse lo sapete senz'altro, ma almeno discepolo lo saprà, tutte le astrologhe, tutte le astrologhe.
Lo so anch'io, anche se discepolo vorrebbe negarlo. Lo fa negli oroscopi, anche se appunto da ricordi di studente.
Allora, io ho conosciuto una celebre maga, ormai morta, molto nota, ma non voglio nominare in questo momento, che ho visto lavorare in quanto aveva moltissime amicizie, tendeva a fare moltissime amicizie, analizzava tutte queste amicizie, tutte queste persone, e poi prendo degli elementi che fossero in qualche maniera analoghi, questi elementi per periodi di nascita, divideva le persone in maniera tale che certe caratteristiche e che rispondevano a un certo tipo di segno zodiacale erano tutte raccolte dentro quel cerchio. Insomma, lo dico male, ma voglio dire, aveva scoperto, come tutti hanno scoperto, che probabilmente persone nate nello stesso periodo per qualche verso hanno delle analogie di comportamento nei fatti della vita. Questo credo che sia l'unica cosa su cui andrebbe indagato. Poi il perché questo è un fatto probabilmente certo, perché poi quando devono fare l'oroscopo, come ne fanno gli oroscopari? Prendono le caratteristiche
Dobbiamo un attimo interromperci, perché ci abbiamo verso il giornale radio delle 2 e naturalmente l'informazione
viene
prima di tutto, quindi vi informeremo sulle ultime notizie.
Chiediamo ai nostri ospiti di rimanere dopo le 2.
Diminuzione delle entrate fiscali, preoccupazione per il calo dell'autotassazione viene espressa dai sindacati che temono tagli alla spesa sociale e vedono a rischio gli accordi raggiunti con il patto per l'Italia. maltempo, danni al nord per 172 milioni di euro. Il primo bilancio arriva dal ministro delle politiche agricole alemanno, che assicura rapidi aiuti e distanziamenti al prossimo Consiglio dei Ministri. Il Veneto, la regione più colpita, pesante anche la situazione in Piemonte. Oggi prevista una tregua del maltempo. Intanto la Protezione Civile lancia l'allarme incendi. La Sardegna e la Calabria, le regioni che hanno avuto maggiori difficoltà a spegnere le fiamme. L'improvviso peggioramento delle condizioni atmosferiche ha causato anche delle vittime in Sicilia, due i morti annegati di una persona tuttora dispersa in mare in tra diversi incidenti causati da violente raffiche di vento avvenute ad Ustica e a Termini Imerese. Gli Stati Uniti all'attacco all'Iraq, il presidente George Bush promette che sarà paziente e si consulterà con il Congresso e gli alleati, e mentre Mosca dice chiaramente no, sottolineando che l'azione militare è inaccettabile, anche Tony Blair frena tenendo in considerazione il fatto che l'opinione pubblica britannica è contraria all'attacco. Quanto a Baghdad, si dice pronta a far fronte ai bombardamenti statunitensi. L'inchiesta sui presunti fiancheggiatori di Al-Qaeda era attesa dai magistrati. La giovane donna indicata come la sorella di Sanibhan Arora, il keniota di origini indiane, arrestato nei giorni scorsi a Crema e sospettato di essere un trafficante di armi al Solberg. Si chiamava Manuel Revelon, il tredicenne morto ieri sera, poco prima delle 20, dopo essere caduto su un oggetto di ferro mentre giocava a pallone nel podere degli zii a Sabaudia, in provincia di Latina. Le circostanze dell'incidente sono ancora al vaglio degli investigatori della squadra mobile, anche perché non è ancora stato trovato l'oggetto di ferro. Il magistrato che segue il caso ha disposto il trasporto della salma a Latina, dove è in corso un primo esame esterno del medico legale in attesa dell'autopsia di domani mattina. America Latina, il Ministero degli Esteri lancia un allarme: lo scenario di crisi politica ed economica del continente potrebbe indurre milioni di cittadini latinoamericani di origine italiana a chiedere la cittadinanza italiana. Il sottosegretario agli esteri con delega per i paesi delle Americhe, Mario Baccini, ha consegnato un rapporto al presidente del Consiglio Berlusconi, dove avverte milioni di cittadini potrebbero tornare in Italia. E per ora è tutto. Alle 3 il prossimo appuntamento con l'informazione della notte. La linea torna alla Notte dei Misteri.
La Notte dei Misteri.
Le 2:09:20, ben ritrovati all'ascolto della Notte dei Misteri. Elio Cadelo, Gabriella Vasile, Elisabetta Grande per la parte musicale. La prima delle nostre novità sono gli Alca, che tornano dopo un successo strepitoso della passata stagione. Vengono dalla Svezia e si formano nel 91, una musica, la loro, che riecheggia certe sonorità anni 70, ma che non ha niente di revivalistico. Si possono trovare reminiscenze dei Queen, di David Bowie, di Roxy Music, ma c'è anche un piccolo spazio per la musica classica, che trova il suo posto nell'universo musicale degli Alca, anche perché usano degli strumenti molto poco tecnologici.
Bene, eravamo con un nostro ascoltatore, Massimo da Roma. Sei ancora in linea? Benissimo, mi pare che avevi conclusa la tua domanda o dovevi rifinirla?
Volevo soltanto, per non essere inutilmente noioso, mi sembra di poter dire che forse c'è qualche probabilità che gli individui che nascono entro un certo periodo dell'anno abbiano delle caratteristiche comuni, e questo forse meriterebbe un'indagine, come dicevo, berliniana. In che senso? Si verificano una serie di caratteristiche psicologiche umane e poi si riscontra se queste caratteristiche si ritrovano anche in altre persone nello stesso periodo. Io credo di avere una piccola esperienza personale strana che mi ha aiutato a pensare questa cosa, ma comunque qui forse è inutile dirlo.
Sì. Mi pare che però questo sia in contrasto con quanto pensa Ciro Discepolo, è vero?
È probabile che sia un contrasto un po'
Discepolo.
Siamo in tre adesso in contrasto.
Sì. Discepolo in linea? No, non abbiamo Discepolo in linea.
Addirittura muto libro, insomma. No, io davvero tanto.
Ah, ecco, ora lo sentiamo, sì.
Ecco, dicevo, lasciatemi dire che sono un tantino preoccupato, perché ogni volta che ho uno scambio un po' vivace di, diciamo, radiofonico magari con i signori del CICAP, guarda caso dopo qualche giorno i signori del CICAP mi assegnano una bufala d'oro e quindi mi aspetto che nei prossimi giorni me ne arrivi una.
Cosa significa?
Significa che loro è come se mi volessero dare l'Oscar di quella che, di colui che l'ha detta più grossa, no?
Ma come si traduce? Cosa
si traduce nel senso che è una specie di tapiro virtuale che viene mandato in astrale, come dicono loro, e mi mandano questo tapiro per dire che l'ho detta più grossa di tutti gli altri colleghi. Per esempio, l'ultima volta che avevo uno scambio di baci con il professor Ferluca alla radio era credo il 22-23 di dicembre, non quest'ultimo, l'altro, e dopo pochi giorni mi assegnarono la bufala d'oro dicendo che io avevo previsto un anno nero per Clinton, invece secondo loro l'anno era stato meraviglioso, e per cui io l'avevo detta grossa e mi assegnarono la bufala d'oro, se no che purtroppo io gliela dovetti rimandare per la seconda volta, mi era già venuto in passato, perché proprio due o tre giorni dopo dissero che Clinton aveva avuto il cancro alla pelle nel mese precedente. Quindi ora, a parte gli scherzi di questa mia preoccupazione per la bufala d'oro, perché me la possono mandare tranquillamente, mi sembra una cosa goliardica, se a loro sì. Piace giocare, fare i monelli e fare i tirini, possiamo
torniamo un momento alla domanda del contatore.
Sì, io lo dicevo, no, ma lo dicevo giusto per abbassare magari un attimino la temperatura, ma
ho la sensazione che la stiamo alzando invece di abbassare.
No, ma io lo dicevo scherzosamente, senza nessun aspetto, assolutamente, perché non... Ora, l'ascoltatore secondo me diceva qualcosa di giusto, se non che il problema principale qual è che noi dovremmo intanto chiederci chi ha stabilito che sia il CICAP a esaminare gli astrologi, a dare loro delle pagelle.
Guardi, attinente,
le spiego il perché. Perché ci sono montagne di lavori che noi abbiamo pubblicato, che sono stati pubblicati, pensi, non da astrologi, ma da nemici dell'astrologia, che hanno lavorato per decenni per tentare di sconfessare l'astrologia e le hanno dato ragione con risultati statistici che sono stati esaminati da professori della Sorbona, non del Calcio Napoli, ma professori della Sorbona di statistica, i quali hanno detto che quei lavori erano giusti e che dimostravano degli elementi di astrologia che noi diciamo da secoli. Poi è logico, voglio dire, se certe persone che si autoproclamano giudici della situazione strappano questi fogli e queste tesi di loro colleghi universitari, noi che possiamo fare? Più di dirlo, noi possiamo tentare di informare, come state facendo voi questa sera con una trasmissione che cerca di approfondire questi aspetti, ma certamente sì, però è come portare discepolo, un suono a un concerto, insomma è la stessa cosa.
Discepolo, l'ascoltatore lui faceva una osservazione che non mi pare lei dovrebbe essere d'accordo, cioè nel senso che le persone che nascono tutte quante in un segno hanno delle caratteristiche sono simili.
Perché, attenzione, non confondiamo le previsioni sui 12 segni con le caratteristiche dei 12 segni, e su questo c'è un lavoro statistico del professor, un attimo solo che glielo dico subito, il professor Eysenck, che per chi ricorda, chi è di buona memoria, ha insegnato psicologia fino a qualche anno fa all'Università di Londra, era un astrologo ed è il famoso ideatore dei test in psicologia, e lui aveva ideato un test dal quale statisticamente si poteva dimostrare che appunto chi nasceva in un determinato periodo dell'anno aveva delle caratteristiche differenti da altri e che collimavano con i segni zodiacali. Quindi in effetti io sono d'accordo con l'ascoltatore, non sono d'accordo a fare previsioni sui 12 segni, ma che ci siano degli elementi comuni è stato provato statisticamente.
Ferluga, professor Ferluga, ma c'è veramente una statistica in questo senso? Abbiamo il professor Ferluga in linea? Pronto, professor Ferluga? No, l'abbiamo perduto, no, poi ce l'abbiamo. No, va bene. Professor Ferluga?
Posso intervenire io?
Sì, certo, la stavo chiamando per intervenire.
Ci sono un attimo io.
Ah no, cercavo qui sul cellulare. Non c'è in linea, va bene. No, perché volevo degli approfondimenti su questo. Allora, un attimo, sentiamo un altro ascoltatore, Amedeo, da Roma, che voleva intervenire.
Buonasera, io volevo parlare con il professore De Cicato, mi pare.
Sì.
Sì, è il presidente De Cicato. Ah, il presidente. Ma c'è in questo momento in linea?
Sì, lo stiamo cercando, al telefono ci sarà
comunque posso sentire. Niente, io volevo solamente dire che la posizione del CICAP su molte tematiche mi sembra incredibilmente quasi fondamentalista, cioè di una fissità culturale abbastanza forte, perché oltre alle tematiche dell'astrologia ci sono moltissimi altri esempi in cui la parola scienza viene usata con una cognizione molto più vicina a quella che è un ateismo o una teoria della razionalizzazione a tutti i costi. Cioè non c'è un intento di indagare. Mi sembra proprio che ci sia solamente una voglia di
parlare. Ma il professor Duca sostanzialmente diceva cioè insomma gli strumenti della scienza non sono quelli che servono per indagare a queste cose, cioè in realtà sono due elementi diversi.
Mi scusi se mi interrompo, c'è sì. Anche in che campo, perché molte volte ho osservato, io mi occupo diciamo anche di criptozoologia, che praticamente
certo. Che non è una branca esoterica.
Non è una branca esoterica.
Spieghiamo agli ascoltatori, sì. La criptozoologia si occupa di ritrovare tutte quelle specie che non sono state ancora catalogate, sia viventi sia estinte, e ne vengono trovate molte nuove, sia in botanica sia appunto di una zoologia.
Sì, ne vengono trovate anche molte di cui si parlava prima, di cui molte persone si prendono abbastanza al gioco, di quelle che loro vedono semplicemente come delle leggende. Posso fare un esempio, quello del calamaro gigante, del Kraken, della leggenda dei vichinghi. Fino a un po' di tempo fa ogni storia riguardante questo fantomatico calamaro gigante era vista in una maniera, racconti di ubriaconi.
Beh, ne sono stati trovati parecchi da vari anni. Ne sono stati trovati parecchi da vari anni.
Fa pensare che ci sia quasi una malavoglia da parte del CICA per indagare su CICA, per dare anche una certa parte scientifica a indagare su certe tematiche, e solo il fatto che dopo che viene scoperto viene detto sì, certo, è una cosa scientificamente provata, non c'è niente di misterioso.
Sì, se non è un gigante, non è un fatto scientifico, no, è un dato di fatto, insomma. Cioè,
aspetti, posso intervenire?
Certo.
Anzi, il CICAP è molto incuriosito da tutte queste cose che sono potenzialmente plausibili. Per esempio,
sono d'accordissimo con questo, ma non capisco perché.
No, sentiamo il professor Cerruca, un attimo solo.
Che perlomeno in parte sono plausibili e concrete, e in parte magari sono anche ricoperte di una lona di leggenda, e questi sono interessanti da studiare perché sotto c'è qualcosa. Per esempio, i fulmini globulari oggi ormai sono accettati in generale dalla comunità scientifica, però entro certi limiti ancora, e fino a pochi anni fa c'era ancora chi non ci credeva, diciamo così, tra virgolette.
Potrei fare un'altra domanda, professore?
Certo.
Io tempo fa sul sito di CICAP ho visto una foto, abbiamo ricreato i cerchi nel grano.
Sì.
Cioè, voglio dire, salta a chiunque, salterebbe all'occhio l'evidente differenza che c'è tra il cerchio nel grano fatto da CICAP e quei cerchi nel grano che si ritrovano.
Sì,
insomma, non facciamo pubblicità ai film, però,
Ah, perché cioè, è uscito un film,
quindi adesso queste cose ritornano alla moda.
Ah, ok. Sono il figlio del regista.
Abbiamo fatto un esempio piccolo, no? Vorrei che si possano fare molto più grandi, e molto più bizzarri.
Il problema, però, è che proprio, cioè, il confronto diciamo che non c'erano tutte le specifiche tecniche di un cerchio nel grano di come si può ritrovare in Inghilterra.
Certo, tanto un anello, no, anzi c'è un disco, diciamo, mentre invece quelli che poi si trovano hanno strutture molto più complicate, ma una volta che uno fa un disco può divertirsi a fare qualsiasi altra forma, cioè abbiamo dimostrato che si può fare semplicemente piegando con un cordino o con un altro strumento.
E questa è la vostra nozione dei cerchi del grano?
Vorrei ricordare però questa cosa dei cerchi del grano, che tempo fa ci furono dei confessi, due pensionati inglesi
che
dissero appunto che li avevano fatti, fecero vedere, che, insomma, era pensionato e si divertivano a fare questi
cerchi. Però si scoprì che poi li trattarono e quando andarono a fare la prova non riuscirono a ricrearli.
Erano invecchiati nel frattempo.
Vabbè, comunque mi spiace aver forbiato un po' il discorso.
Cioè, oh, gli ascoltatori ci chiedono se sia Ciro Discepolo, se il professor Seduga hanno dei siti internet. Se li avete, ce li date, li dite?
Allora, io posso dire come sito internet, in questo caso del CICAP, www.cicap.org.
Lo ripetiamo, www.cicap.org. Questo è il sito. E Ciro Discepolo?
Ciro Discepolo.it.
Scritto tutta una parola? Quindi Ciro Discepolo, chiocciola?
No, non è chiocciola, quello è l'indirizzo direi.
Sì, no.
Cirodiscepolo.it.
Perfetto. Allora,
sapete un problema? Che quindi abbiamo affrontato tanti discorsi, abbiamo aperto mille argomenti, non abbiamo quasi...
Io, professore, le avevo chiesto se poteva darci una definizione di scienza.
Quello è, diciamo che il più grosso di tutti, che non vorrei neanche aprirlo, perché dare una definizione di scienza si porterebbe a una trasmissione che farei volentieri, una trasmissione sulla scienza, certo, e sui metodi. Proprio in due parole vuol dire osservare il mondo, l'universo, misurarlo e con la ragione e con la ragione cercare di interpretarlo e di spiegarlo. Questo è, diciamo, in modo intuitivo, in modo sintetico, il metodo scientifico. Verificare, poi fare delle ipotesi che lo spiegano, verificare se sono corrette mediante dei controlli, nuovi esperimenti, e se comprovano queste interpretazioni, queste teorie, le convalidano, e quindi queste teorie alla fine vengono accettate, che costruiscono poi una nuova visione del mondo quando hanno subito, diciamo, superato il controllo della verifica sperimentale.
Professore,
ho tentato di dire in due parole, ma scusatemi, perché questo è veramente chiedere un corso di epistemologia in...
Certo. ma la medicina è una scienza?
La medicina è una scienza, certamente, è una scienza ed è anche un'arte, qualcosa di più di una scienza, ed è anche degli aspetti che riguardano il lato umano, è una cosa molto complessa, un'attività molto complessa. Comunque la base della medicina moderna è scientifica, la medicina scientifica è sempre più una scienza, senz'altro. Anche fra le scienze poi ci sono naturalmente, come si suol dire, le scienze dure, cosiddette hard in inglese, sono quelle appunto più, diciamo, più teoriche, la fisica, la matematica, la chimica, poi si va verso le scienze sempre più complesse in realtà e meno quantificabili, che poi si vanno verso la biologia e, se vogliamo, la neurofisiologia, e poi si arriva verso campi in cui la scienza si mescola ad altri sistemi di indagine nazionale del mondo, che poi riguardano appunto le cosiddette scienze umane, e quindi dove il soggetto da indagare appunto è l'uomo, e quindi la scienza da sola ha bisogno in qualche maniera di integrarsi con altri, ampliare in qualche maniera il metodo di indagine. È molto complessa la cosa.
Però ci sono molti che parlano di medicina come arte più che come scienza.
Ma sì, è vero anche quello, però lo era vero in passato, e quanto più la medicina è diventata una scienza, tanto più progressi ha fatto.
oggi la vita nostra si è allungata, soffriamo di meno i dolori, possiamo guarire dalle malattie, di più di un tempo proprio grazie all'aspetto scientifico della medicina. Se però manca comunque il lato umano o il lato diciamo dell'arte medica, nel senso della capacità del medico di individuare, diagnosticare correttamente, l'occhio clinico, diciamo, se mancano quegli aspetti la medicina comunque non sarà tutto, ecco, non sarà completa.
Comunque diciamo gli aspetti irrazionali della medicina ci sono, no? Gli aspetti irrazionali della medicina in via di
principio. Irrazionali? Appunto, sì. Più che irrazionali direi intuitivi.
Intuitivi, sì, quindi.
Sì, sì. Certamente, no?
E le fanno più, diciamo, parente prossime di un'arte che non di una metodologia.
Insomma, io non sono un medico, sì. Quindi non sono la persona più adatta a parlare di questo, però forse la posso parlare come paziente.
Certo.
In realtà, no, direi che con modernizzarsi della medicina, con l'evolvere della società, l'evolvere appunto della scienza medica, diventa sempre più scientifica. E oggi la medicina moderna ha un impianto scientifico, soprattutto in certi campi, l'oncologia, anche